La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in mezzo a una valle piena di ossa. Mi fece passare presso di esse, tutt'attorno. Ecco, erano numerosissime sulla superficie della valle, ed erano anche molto secche. Mi disse, figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? E io risposi, Signore, Dio, tu lo sai. Egli mi disse, profetizza su queste ossa, e di loro, ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Così dice Dio, il Signore, a queste ossa. Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete. Metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò pelle, metterò in voi lo spirito e rivivrete, e conoscerete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato comandato, e come io profetizzavo si fece un rumore, ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai ed ecco venire su di esse dei muscoli, crescervi la carne e la pelle ricoprirle, ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi disse, profetizza lo spirito, profetizza figlio d'uomo, e di' allo spirito, così parla Dio, il Signore. Vieni dai quattro venti, o spirito, soffia su questi uccisi e fa che rivivano. Io profetizzai come egli mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi. Tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, grandissimo. Egli mi disse, figlio d'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi dicono, le nostre ossa sono secche, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza di loro, così parla Dio, il Signore. Ecco, io aprirò le vostre tombe, vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi ricondurrò nel paese di Israele. Voi conoscerete che sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi tirerò fuori dalle vostre tombe, o popolo mio, e metterò in voi il mio spirito e voi tornerete in vita. Vi porrò sul vostro suolo e conoscerete che io, il Signore, ho parlato, io ho messo la cosa in atto, dice il Signore. Amen. Prima di entrare un po' nei dettagli di questa profezia di Ezechiele, può essere utile inquadrare un attimo il momento storico in cui ci troviamo. Ezechiele è un profeta che è vissuto nel VI secolo, prima di Gesù, prima di Cristo, e era insieme al popolo di Israele in esilio in Babilonia. Quindi erano già arrivati i babilonesi e avevano portato gli israeliti fuori da Israele. E durante questo periodo di deportazione c'è stata anche la distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi e quindi gli israeliti abitavano deportati lontano e quindi in questo periodo il Signore parla agli israeliti attraverso tanti profeti e uno di questi appunto è Ezechiele, che ha ricevuto tantissime profezie, tantissime visioni e nel suo libro ci sono diversi argomenti per queste profezie, per queste visioni. Il brano che stiamo leggendo adesso è in una parte del libro dove queste profezie sono soprattutto, e queste visioni sono soprattutto di incoraggiamento e di benedizione futura per la ricostruzione del popolo, per la ricongiunzione del popolo, il suo ritorno, eccetera, eccetera. E difatti questo brano ci parla proprio della riunificazione, del ritorno di Israele, della riunificazione e quindi della riunificazione dei due regni e così via. Però secondo me questa profezia non parla solo al popolo di Israele, può parlare anche a noi, anche se siamo qui adesso 2600 anni dopo. E quindi volevo vedere con voi alcuni aspetti di questa profezia che Ezechiele ha e che possono parlare anche per noi. La prima cosa che vorrei così vedere insieme a voi è il luogo. Ezechiele viene trasportato dallo Spirito in una valle di ossa, una valle piena di ossa. È forse il luogo di una battaglia, di una vecchia battaglia, e ci sono tutte queste ossa abbandonate, disperse. È un luogo di disperazione, un luogo di morte. È un parcheggio definitivo. Non è un punto di passaggio, ma è un punto d'arrivo finale. E questi corpi che sono in questa valle non solo sono morti, ma sono morti da tanto tempo, perché noi vediamo solo le ossa. E, E difatti ci viene detto che il Signore parla e dice questo, queste ossa che voi vedete sono il popolo di Israele. È un popolo che va in giro dicendo le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, siamo perduti. Quindi è una rappresentazione del popolo di Israele, ma è anche una rappresentazione appunto di delle ossa, qualcosa che è morto da tanto tempo. E l'altra cosa interessante è che questo luogo dove cammina Ezechiele è sì un luogo di morte, ma non è un cimitero. Queste non sono delle tombe, ma ci sono delle ossa sparse sul terreno. Come sapete bene, anche per gli israeliti non era buona pratica quella di abbandonare i cadaveri così, sul terreno, ma c'era la sepoltura. Era un momento molto importante ed era anche qualcosa di grave lasciare un corpo decomporsi così all'aria aperta. E quindi non è un cimitero, non è qualcosa in cui appunto ci sono questi morti che sono stati sepolti, ma è un luogo di disperazione, di abbandono, perché questi cadaveri sono stati abbandonati e sono rimaste le ossa fuori, sparse, quasi impure, quasi profanate, buttate così. E queste ossa abbiamo visto che rappresentano questo popolo di Israele disperato, che ha perso la speranza. E un po' pensandoci un attimino, un po' mi vedo riflesso in queste ossa bianche. Mi vedo riflesso quando penso a quando ero un peccatore, quando non conoscevo Gesù. Queste ossa abbandonate, senza speranza, morte, da tanto tempo, sono un'immagine dell'uomo peccatore, dell'uomo lontano, separato dal Signore. Nel Salmo 38, versetto 3, c'è scritto: «Non c'è nulla di intatto nel mio corpo a causa della tua ira, non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato». Il peccato ci rende come delle ossa abbandonate. Però, pensandoci bene, non è che mi vedo solo riflesso quando ero peccatore, anche perché rimango un peccatore, e quindi mi vedo riflesso in queste ossa abbandonate anche adesso, può succedere. Oppure quando mi vedo senza speranza, anche se sono figlio di Dio, può essere che attraverso un momento in cui non ho perso la speranza. Oppure mi sembra di non vedere bene chiaro il piano di Dio per me o per il piano di Dio attorno a me. E allora forse mi vedo riflesso in queste ossa abbandonate anche adesso. E poi ho visto riflessi in queste ossa, scusate, ma anche un po' la Chiesa. Non perché la Chiesa adesso, o la nostra Chiesa, è come una valle piena di ossa, però può capitare che la Chiesa del Signore sia invece un luogo dove c'è aridità, dove non certo per colpa del peccato o della condanna, ma comunque può essere che anche questi cristiani che formano una Chiesa possono succedere che si sentano inariditi, oppure persi, quasi senza speranza, anche se forse non si dovrebbe dire. Forse perché sono stanchi o c'è della pigrizia, oppure perché hanno ricevuto delle ferite e quindi si sentono abbandonati. Oppure perché c'è troppa religione, troppe regole, oppure perché ce ne sono troppo poche. Può essere che ci si senta in questa situazione. Non dico che deve essere la norma, assolutamente. Non dico che bisogna per forza sentirsi come delle ossa abbandonate anche in chiesa. Però può succedere. E quindi potrebbe darsi che da fuori noi appariamo come una valle di ossa e non come una valle di gioia e di letizia. E l'altra cosa che ci ricorda che vede Ezechiele in questa valle di ossa è che le ossa erano, al versetto 2, numerosissime ed erano anche molto secche. Non basta che erano sparse, che siano state sparse, abbandonate, ma erano anche molto secche, molto vecchie, pronte per un museo oppure per i denti di un cane. E quindi è interessante che queste ossa non solo sono secche, ma sono molto secche e sono tantissime. E quindi è di nuovo un'immagine di un sentirsi davvero senza speranza e vecchi, stanchi. Non so voi, ma a me è capitato certe volte di sentirmi così come queste ossa. e anche questa sensazione che sono tantissime, però sono una diversa dall'altra. E quindi è come sentirsi in mezzo a migliaia di ossa, però in realtà sono sole. Ogni osso è solo. È secco e senza prospettiva. E quindi un'immagine molto forte questa di questa valle piena di tantissime ossa, secche, molto secche, inutili. E quindi lo sottolinea fortemente Ezechiele in questo momento. Però adesso chiudiamo il capitolo ossa secche, il capitolo macabro, e andiamo un pochino avanti, e andiamo al versetto 3. Versetto 3, il Signore parla a Ezechiele, gli ha fatto vedere questa immagine, questo luogo, e il Signore parla a Ezechiele e gli fa una domanda impossibile. Figlio d'uomo, queste ossa potrebbero rivivere? Una domanda impossibile. Come fa Ezechiele a rispondere? Come si fa a vedere oltre queste ossa, a questa realtà? La ragione umana non ce la fa, è limitata. Noi vediamo delle ossa secche, possiamo solo dire che non c'è speranza, è finita. E quindi umanamente potremo solo rispondere no a questa domanda che il Signore fa. Non c'è via di uscita, non c'è via di uscita alla disperazione e all'inutilità. Però Ezechiele invece è un bravo profeta e sa che i suoi occhi sono limitati, la sua visione è limitata, che la sua ragione è comunque non ce la fa e che Dio ha sempre una risposta. E quindi risponde saggiamente Ezechiele, dice: tu, Signore, sai. Signore Dio, tu lo sai, sei tu che puoi fare tutto. Se tu vuoi far rivivere queste ossa, chi te lo può impedire? E difatti il Signore gli risponde dicendo: certo, queste ossa possono rivivere, possono tornare in vita. Però, c'è un però e c'è un percorso, c'è un protocollo, c'è una serie di passaggi che ci vengono descritti. La prima cosa che il Signore chiede a Ezechiele cos'è? Di profetizzare e di dire alle ossa: ossa secche, ascoltate la parola del Signore. Il primo passaggio per far rivivere queste ossa secche è la parola del Signore. Dal Salmo 119, versetto 107, leggiamo che: io sono molto afflitto, Signore, rinnova la mia vita secondo la tua parola. La nostra vita, la rinascita di queste ossa, può solo partire dalla parola del Signore. Non ci può essere un altro punto di partenza. Anche quando ci ritroviamo secchi, abbandonati, senza speranza, torniamo alla parola del Signore che ci rifocilla, che ci ridà vita. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E poi ancora Gesù ha detto: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi darò riposo. La parola del Signore rifocilla e ridà vita. E qual è la parola del Signore per queste ossa? È molto specifica la parola del Signore, non dice solo: su, state allegre, sono delle ossa. Dice: voi tornerete in vita. E tornerete ad avere dei muscoli, tornerete ad avere delle pelle, della carne, degli esseri umani completi. Tornerete come eravate prima. E difatti Ezechiele, obbediente, profetizza. E mentre profetizza avviene il miracolo. La parola del Signore che viene detta, che viene pronunciata, diventa carne, diventa muscoli, diventa pelle. Proprio come quando Dio ha parlato all'inizio della creazione. Lui ha parlato e il materiale è stato creato. E questo è il miracolo che fa la parola del Signore ogni giorno nella nostra vita. La sua parola viene pronunciata e crea qualcosa. E quindi la sua parola, la parola del Signore pronunciata, non cade a vuoto. Non è una profezia così, tanto per, ma è una profezia che porta a compimento qualcosa, che crea qualcosa, che davvero fa. Isaia 55, così è della mia parola, versetto 11, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Non cade a caso, e quando viene pronunciata ed espressa, c'è il miracolo. Ed è bello vedere come avviene questo miracolo. Ezechiele profetizza e mentre profetizza, al versetto 7, si fece un rumore ed ecco un movimento. Questa parola rumore è interessante perché è quasi una chiamata, non è un rumore di uno scricchiolio o qualcosa che fa rumore, ma è un rumore simile a quello di un suono come di qualcuno che chiama. E questo suono che come qualcuno che chiama porta poi a un movimento. E cos'è questo movimento? Le ossa si riavvicinano. Si fece un rumore ed ecco un movimento. Le ossa si accostarono le une alle altre. È bella questa immagine di queste ossa, di queste tantissime ossa abbandonate, non certo tutte in ordine, non penso che fossero come così, tutte allineate, no? Con tutte le ossa una dopo l'altra, come vediamo le ossa in un museo. E queste ossa si riavvicinano. La ricostruzione dell'uomo non può avvenire per caso, non può avvenire a caso. Lo scheletro va riformato, le ossa devono ritornare nel posto giusto. Le ossa erano sparse e si riavvicinano. La parola del Signore agisce e ricostruisce prima di tutto l'intelaiatura del nuovo corpo. Anche se si tratta di ossa sparse, abbandonate, secche, il Signore le riavvicina e le rimette a posto, le ricosta nel modo giusto. E la stessa cosa fa con noi. Se ci sentivamo soli, dispersi in queste tantissime ossa, ebbene Lui ci riavvicina. Ci sentivamo senza scopo, senza una meta, senza un motivo per andare avanti. Invece Lui, la parola ci avvicina a che cosa? Un osso all'altro osso. Uno, noi e il fratello. E ci riavvicina uno all'altro per formare un corpo. E questa è l'immagine della Chiesa di Gesù. Il Signore non prende un osso e con quell'osso costruisce un nuovo corpo. Ma riprende tutte le ossa che servono, tutte le ossa. Il suo piano non si basa su uno solo di noi, ma su tutti. A Lui servono tutte le ossa che ci sono lì, tutte le ossa della valle. E su queste ossa ricostruisce che cosa? I muscoli, la carne, la pelle. È come la morte al contrario, la decomposizione al contrario. Si ricostruisce, come forse vorrebbero tante persone, le belle cose sulle nostre ossa. Il corpo fisico che viene ristabilito. Però, mi faceva notare il Signore, mentre leggevo questo, dobbiamo ricordarci che sotto questa bella pelle, questi muscoli, ci sono ancora le ossa bianche e secche di prima. Ci siamo noi. È logico che il fuori lo fa il Signore, però dentro ci siamo noi. Il popolo del Signore è sì l'opera della sua parola, ma Lui ha bisogno di noi. È anche bello notare che il popolo che il Signore sta ricostruendo non è solo un popolo fatto di carne, muscoli e ossa, e pelle, scusate, carne, muscoli e pelle, che sono l'opera miracolosa che la parola del Signore fa, ma servono anche le ossa. Cioè questi piccoli puntini insignificanti in un universo, questi piccoli istanti in un'eternità che siamo noi. Ossa e carne, mortale e immortale. Immaginate come sembrerebbe strano se il miracolo fatto, avvenuto in questo momento, fosse avvenuto senza l'uso delle ossa, senza riavvicinare le ossa. E quindi c'è la profezia e il Signore prepara un popolo creando con la sua parola muscoli, carne, pelle, senza ossa, senza scheletro. Una specie di un popolo di amebe, di masse gelatinose, come questo pesce blob, che è un pesce, che è vero davvero, abita nei mari, però è una massa gelatinosa di qualcosa che non ha né corpo né forma. No. E lo stesso strano effetto potrebbe avere se invece non ci fossero i muscoli, la carne e la pelle, ma ci fossero solo le ossa. Non penso proprio che questa è l'immagine che il Signore ha per la sua Chiesa. vi è un corpo solo e un solo spirito. Come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Poi spegnercene un'altra dopo. Quindi il Signore sta ricostruendo un corpo completo. Ok? E difatti in Efesini 4 leggiamo: da Lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte, per edificare se stesso nell'amore. La parola del Signore è lo strumento che il Signore ci ha dato, perché noi abbiamo questo strumento, ci ha dato per la nostra crescita, per la nostra edificazione, per dare sostanza alla nostra esistenza, per dare spessore, per dare significato, per mettere della carne su delle ossa. E se ci pensate bene, da un punto di vista anche medico, fisiologico, cosa servono la carne e i muscoli? Non parliamo del grasso, parliamo delle carne e dei muscoli. Cosa servono? Servono per muovere le ossa. Non servono solo per fare le fettine o le bistecche, ma servono per, i muscoli servono per muovere le ossa. Le ossa da sole non si spostano, i muscoli da soli non servono. Come faremmo a muovere il nostro corpo se non ci fossero i muscoli? E quindi c'è un piano, ci sono le ossa, e le ossa si possono spostare, muovere, perché c'è la carne e ci sono i muscoli. E quindi noi tutti, che siamo delle ossa secche, siamo unite nella Chiesa del Signore, edificate dalla Sua parola, e diventiamo un corpo che ha la capacità di muoversi, che ha la capacità di fare la volontà del Signore, e che ha la capacità di portare il regno di Dio sulla terra, qua, e ha la capacità di lodarlo. Primo Pietro 2, anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Un po' più avanti, al versetto 9, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia. Però, c'è un però. Il miracolo non è finito. Il lavoro di Ezechiele non è finito. La ricostruzione non è completa. Sono arrivati i muscoli, è arrivata la pelle, è arrivata la carne. Però il lavoro, per essere completo, ha bisogno di un altro pezzo. Versetto 8, io guardai ed ecco venire su di voi dei muscoli, crescervi la carne e la pelle e ricoprirli, ma non c'era in esse nessuno spirito. I corpi sono stati ricomposti, però sono privi di vita, nel senso che sono in grado di muoversi, sono in grado di spostarsi, sembrano dei corpi, ma non hanno la vita, non hanno lo spirito, non hanno quel qualcosa in più. Quindi potrebbero assomigliare come il nostro amico Frankenstein, che è un insieme di pezzi di corpo, ma non ha uno spirito, tant'è vero che poi succede quello che succede. Ok, quindi c'è ancora qualcosa che manca. La parola del Signore ha costruito, ma per essere completa questa opera serve che cosa? Lo spirito. Giacomo 2,26, infatti, come il corpo senza spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Serve lo spirito. L'ultimo ingrediente è quello più importante, è fondamentale. Lo spirito, perché lo spirito dà vita. La parola del Signore ha steso il fondamento, ma è lo spirito che dà vita e che dà la direzione. Dirà cosa deve fare questo corpo, come dovrà muoversi. E quindi abbiamo bisogno anche dello spirito del Signore, perché il corpo che abbiamo appena descritto, che abbiamo visto essere ricostruito, che è fatto di ossa e di muscoli, a questo punto, grazie allo Spirito, si muoverà, farà, eccetera. Ma se non ha la vita dentro di sé, questo corpo invece non si muoverà, non farà quella che è la volontà del Signore. È lo Spirito che ci spinge a fare la sua volontà. a portare il suo regno sulla terra. E difatti, proseguendo, vediamo che Ezechiele profetizza, chiama lo spirito viene, al versetto 10, io profetizzai come egli mi aveva comandato, e lo spirito entrò in essi. Tornarono alla vita e si alzarono in piedi. Questi corpi riacquisiscono la vita e si alzano in piedi, cioè si muovono. Fanno, agiscono. Davvero sono il popolo del Signore che fa e si muove. Ed è bellissima questa immagine perché si alzarono in piedi e erano un esercito grande, grandissimo. Questa valle di morte e di disperazione si trasforma in una valle in cui c'è un esercito grandissimo. Le ossa che erano sparse, ognuna per i fatti suoi, sono, anche se vicinissime, erano indipendenti. E adesso sono un esercito grandissimo. Non sono una folla, non c'è scritto e vidi una folla enorme, una folla caotica, solo tanta gente così. No, 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 sono un esercito. Come si fa a riconoscere che è un esercito? Non penso per la divisa, ma perché l'esercito ha un ordine, è organizzato. Ed è pronto a muoversi all'unisono. Quando c'è il comando di partire, tutto l'esercito si sposta, non c'è il caos. E questa è la Chiesa. O dovrebbe essere la Chiesa. Questi siamo noi, trasformati dalla parola e dallo Spirito, rigenerati a nuova vita, diventiamo un esercito al comando di Gesù. Gesù è colui che ci guida, egli è il capo del corpo, quindi è il capo della Chiesa, e lo Spirito cosa fa? Ci armonizza, ci vivifica, ma ci rende uno, ci rende un esercito grandissimo. E questo per portare il regno di Dio sulla terra e per portare gloria al Signore. E difatti, se facciamo un passo indietro, c'è un'altra profezia di Ezechiele, il capitolo 36, che dice: vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete e metterete in pratica le mie prescrizioni. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. L'opera è completa e il prodotto di quest'opera, di questo miracolo, è qualcosa che fa, qualcosa che si muove, ma non per spirito personale, ma come un esercito omogeneo. Preghiamo quindi il Signore perché ci faccia crescere, che la sua parola ci faccia crescere sempre di più e che possiamo ricevere sempre più il suo spirito. Ci servono entrambi se vogliamo che il suo regno sia fatto sulla terra e se desideriamo che la salvezza raggiunga ogni angolo della terra. E questo perché? Perché la parola e lo spirito ci rendono un corpo solo che si muove guidato da Gesù. Amen.
Amen.